Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Questo è il podcast di GP1.com dai circuiti di tutto il mondo con Paolo Scalera
e Matteo Aglio.
E siamo live.
E allora C5 lo prosecco per questo.
Ma sai, è sempre o la fine della gara o comunque le fine delle prove, ci vuole sempre
un prosecco, ci vuole sempre,
allora ragazzi, buona serata. Oggi abbiamo visto lo stesso una sessione di prove infuocata e abbiamo peraltro visto anche delle andati fortissimo,
mi sembra forte. Che ci sono.
Sì, ma con lo solito dominio Ducati non cambia niente. Paolo.
Vabbè, ma che cerca? Certo, è ovvio.
Cavoli, se pensi che hanno girato in 12 sotto il record della pista, sono andati fortissimi.
Era anche una giornata molto bella, calda.
Sì, senza vento.
Senza vento, c'erano tutte le condizioni, ragazzi. Però, quanti ne ha messo la Ducati? 7 su... nei primi
7 perché ne manca, perché 4, mancava Giugia
5 6 6 su 6 su 8 6 nei primi 8 6 nei primi 8
di più
no 7 scusami 7 7 non so più contare 7 nei primi 8 c'è solo Quartararo,
Fabio Quartararo, che è nella in una versione
non bisogna far andare la moto meno forte, no? E parlavo con Ciabatti, eravamo macchine che avevamo qua, abbiamo detto ci toccherà far andare la moto meno forte.
Diciamo comunque che gli avversari si sono impegnati, no? Perché io adesso so il tuo amore per la moto E, ma vorrei conoscere anche la tua opinione.
Ma fatela prendere nel sottocoda te la moto E, cazzo.
No, vorrei sapere qual è la tua posizione politica sull'aerodinamica, perché oggi abbiamo visto praticamente addirittura un alettone modello Chaparral anni 70 sulla Yamaha di Fabio Quartararo.
Sì, tirato fuori così che nessuno sapeva niente.
Sì.
Ma Paolo, l'abbiamo detto da tempo, non è una questione politica, è che la strada che ha intrapreso l'ingegnere da linea 5-6 anni fa è stata una strada vincente, che nessuno pensava che potesse essere così vincente, l'ha portata avanti con capacità, ha eliminato tutta la gente della Formula 1, perché se ti ricordi bene c'era un certo Alan Jenkins, che tu hai conosciuto,
certo,
che era responsabile dell'aerodinamica, ha fatto tutto in casa e già le alette un po' esistevano, perché i tempi di Preziosi e Cecchinelli una volta l'hanno tirate fuori, se ti ricordi.
Ma ai tempi dell'MV, a spalla provarono, sì, Franco Ciampa.
Però ormai questa è una rincorsa alla Ducati solamente sull'aerodinamica, poi che sia giusto, sbagliato, che politicamente non sia corretto, non corretto, che vadano cambiati i regolamenti, tutto quello che vuoi. Però la verità è che c'è un inseguimento pazzesco a quello che ha fatto l'ingegnere da linea con la Ducati. E quindi vedi di tutto, vedi alettoni mostruosi, vedi roba sulle sospensioni, cioè ne vedrai ancora delle belle, Paolo, perché questo è l'unico modo per poter rincorrere la Ducati, al di là dei piloti.
Al di là questo dei piloti, al di là del motore, al di là dell'equilibrio generale, no? Perché io oggi, quando Gigi Soldano mi ha mandato praticamente, ecco, grazie, voglio ricordare che c'è Marco Caregnato alla regia. Sì, che ci manda un po' di immagini, no? Quando praticamente
Salvadori, un cavolo di lavoro.
Salvadori provò al Mugello l'ala posteriore. Romano Albesiano di Aprilia disse che praticamente l'incidenza era zero, perché serviva solo in frenata quando praticamente la coda della moto si sollevava per eliminare un po' il saltellamento, per dare un po' più grip a posteriore. Ma come vedete dalla fotografia, questa ala c'ha già una bella incidenza, insomma. Quindi voglio dire, un po' di drag, un po' di resistenza aerodinamica la farà sul rettilineo. Poi la moto non sta dritta, no? Abbiamo visto le alette da stegosauro della Ducati, qual è il loro effetto? In realtà funzionano quando la moto comincia a essere piegata da 45-50 gradi in giù, perché diventano un doppio flap praticamente, quindi anche quelle danno carico. Però insomma, io lo trovo molto divertente, anzi oggi pomeriggio non ho tempo, ma magari nella settimana scendo in garage e mi faccio anch'io un'ala sulla motocicletta, sullo
sport. Beh, parlo benissimo, Paolo.
Puoi chiederla a Yamaha, perché sembra che quella lì, dalle parole di Fabio, non la vedremo più, magari te l'ha regata.
Guarda, ho già mandato un messaggio a Giulia Marrone, che è la bravissima PR della Yamaha per quanto riguarda il prodotto, dato che nel prossimo futuro, a fine mese, dobbiamo fare una prova con l'R1 a Misano. Ho già chiesto che se non usano quell'ala lì,
se gentilmente... te la regalino, come al solito fai il genovese, te la vuoi,
esatto,
fare.
Esatto, ma no, ma voglio dire, sta anche bene, no? Sta anche bene. No, a questa qua sulla sospensione anteriore, anche se
non si sono più viste, queste no. Non si sono più viste comunque neanche oggi, devo dire la verità.
Queste qua mi ricordano, no? Mi ricordano la staffa, no? Quando andavo a cavallo, che praticamente
dovevi
mettere sulla staffa per andare su, no? Quando il cavallo era alto, che sono dei cavalli che sono 1,80 al garrese.
Parli, no? Del cavallo dei pantaloni o del cavallo?
No,
cavallo.
Io facevo pentathlon, per cui facevo anche equitazione, no? Cioè, vabbè, stiamo tralasciando. Però questa è obiettivamente, insomma, un po' posticcia, un po' bruttina.
Beh, è un esperimento, no? Logicamente, un esperimento. Anche quelle sul forcellone erano comunque attaccate in maniera un po' posticcia, ma perché erano appunto esperimenti. Oggi non l'hanno usate comunque né Aleixe, né che poi aveva altri problemi che quello di provare la Lette, né Vignales. Oggi non si sono più viste queste.
E ok, allora...
Cosa fai? Mangi, Carlo.
Carlo, non ci hai detto qual è la tua opinione sull'aerodinamica? Tu che sei uno squisito esteta, ovviamente, anche se per un altro, diciamo, per il sesso femminile sei uno squisito esteta, per la motocicletta invece come ti posizioni di fronte
a... Io sono pro aerodinamica, Paolo.
Sei pro?
Mi posiziono positivamente, sì, perché i motori ormai non si toccano. Io sono pro perché ti aiutano, c'è gli ingegneri che sono bravi, portano avanti un certo tipo di sviluppo. È l'ex passato, il presente, il futuro è questo, Paolo. Quindi la mia opinione è che io sono d'accordo su questa evoluzione. Tanto sui motori, Paolo, non puoi fare niente.
Certo.
Quindi possiamo parlare di quello che vogliamo.
Io sono abbastanza invece contrario a questa evoluzione. Questa evoluzione aerodinamica mi sembra che, oltre a rendere le moto, vabbè, uno può dire che te frega, oggettivamente brutte, veramente, cioè perdono un po' di appeal anche, ma stanno creando, si sta andando una deriva, ma perché non è regolamentata alla fine? Cioè i regolamenti che hanno fatto, ora ditemi queste ali qua proprio che si vede, no? Questa conformazione triplano, ora ditemi la differenza fra queste ali qua, al primo occhiata, fra queste ali qua e quelle che vennero abolite.
Cioè, non ha nessun senso,
cioè il regolamento che è stato fatto non ha nessun senso, perché quello che si è voluto togliere non si è tolto, ma anzi si è quasi aumentato. Logicamente queste ali creano disturbi aerodinamici quando si è in scia, in frenata spostano il limite talmente avanti che sta diventando sempre più difficile superare. Allora, con una MotoGP che vuole aumentare lo spettacolo e riportare i tifosi, secondo me queste estremizzazioni servono veramente a poco, ma è più una faccenda politica che tecnica. Dal punto di vista tecnico, certo che servono, se no non le metterebbero.
Ma oltretutto, non devi dimenticare una cosa, Matteo, che la differenza tra lo sviluppo del motore e l'aerodinamica a livello di costi è incredibile, perché con l'aerodinamica, con una buona scelta, con una buona idea, con una buona prova anche alla galleria del vento, guadagni un'enormità. Col motore, per avere qualche cavallo in più, devi spendere 10 volte di più.
Certo, certo.
A livello
certo.
costi, io sono d'accordo, a livello costi. A livello tecnico posso anche ragionare con te. Ma a livello costi...
No, no, ma a livello politico io sto parlando, Carlo. Cioè, dove vogliamo far andare questa MotoGP? Cioè, vogliamo veramente continuare a puntare sull'estremizzazione aerodinamica che chissà dove porterà? Cioè, è intelligente, porterà, questa è la mia domanda.
Porterà quanto prima a una Ducati V4S anche con l'ala posteriore.
Sì,
stanno al muraglione, no? Tutti con l'ala arrivano su, dice, ma hai fregato, sì, ma comunque... adesso ho 2 gradi più di incidenza.
Comunque, no? Paolo, quelle sulle motostradali poi sono fatte anche, logicamente, visto che non hanno poi quella cioè non hanno quelle estremizzazioni, sono anche carine da vedere. Queste della MotoGP stanno diventando veramente... ma brutte forte,
ragazzi. Però la moto è piccola, ragazzi. La moto è piccola, cambiare qualcosa.
No, hai ragione.
Non è che ne 4 volte meno,
a cavoli, no, stai scherzando.
Questo bisogna sempre tenerne conto.
No. Poi voglio dire, adesso avete visto, no, le ali, quelle, diciamo, lo spoiler che hanno messo sulla sospensione anteriore, sulla forcella. Inizialmente parliamo, mi sembra, di anni 70. La Chaparral ce l'aveva direttamente sulle sospensioni. Poi c'è stato tutto un casino, perché ovviamente nella fase sperimentale delle ali sulle auto, ogni tanto qualcuno di questi alettoni si spezzava, si rompeva, le macchine decollavano.
Vabbè, eravamo all'inizio.
Adesso poi anche altri materiali.
Parliamo un po' delle prove.
Parliamo delle prove.
Abbiamo visto
un po' di cose divertenti. Matteo, facci un
sì, no. c'è stato la cosa divertente è stata che il miglior tempo, nuovo record della pista, logicamente, perché come abbiamo detto in 12 hanno questa non aveva le ali la chiude, sì, non so cosa, però non è neanche la moto che guidava Bagnaia oggi, a no, parte i 12 piloti sotto record della pista. Come si dice, Bagnaia ha fatto il tempo sotto il 38, il primo pilota a scendere sotto il 38. C'era, quando l'ha fatto Quartararo, che era qua in sala stampa che parlava con noi giornalisti, e quando l'ha visto ha fatto un'impressione, diceva, no, fa, forse adesso i miei commenti li devo ritarare dopo questo tempo. In verità Pecco ci ha detto che anche sbagliato in quel giro ha fatto una sbavatura, perché lui puntava al 37.8, che tutto sommato non ha detto una stupidata, perché lui ha girato in 38.1 quando stava facendo la simulazione di sprint race, quindi con metà serbatoio, quindi 37.8 poteva farlo veramente, e questo la dice
però
lunga.
Però Macchinea mi ha detto che poteva fare meglio.
Sì,
eh?
Sì. Questo la dice lunga, cioè, Pecco ha dato 3 decimi a Zarco. Terzo, Quartararo ha trovato il bandolo della matassa proprio nel pomeriggio, e il fatto è che l'ha fatto usando il telaio 2012, come se appunto poi tutto, e il motore 2013, sia chiaro. Segno che insomma
gli sviluppi
non sono andati molto bene. Poi c'è la coppia di Marini Bezzecchi che sono andati anche molto bene con la gomma media, hanno avuto tutti e due problemi con quando hanno messo la morbida, non tanto nel giro secco, ma dicevano nella costanza sulla sprint
però
race.
Diciamo una cosa, proprio per Marini, cioè tutte e due hanno avuto un problema col motore, sia Bezzecchi,
sì, sì, è vero, hai ragione, Marini tra l'altro sì proprio sul rettilineo.
Sì. Che dicevamo ieri, che io la consideravo una sorpresa, ti ricordi Paolo?
Sì, certo.
Ha fatto gli ultimi 3 giri, non ha girato tutto il pomeriggio,
ha perso tanto tempo,
la moto.
Sì, sì, ha perso
e ha fatto
tempo.
Il tempo quando era freddo, più gli ultimi 4 minuti, quindi sì, è un tempo di tutto rispetto.
No, bel
va
tempo.
Detto.
Sì,
va
sì,
detto.
Bel tempo. Sesto abbiamo Bastianini comunque
no,
che non
è fatto bene, contento.
Bastianini che non è andato male rispetto a ieri,
squadra,
tutta un'altra cosa,
c'è la nuova squadra, tutto insieme, il primo giorno ha avuto dei problemi per cui non ha girato, e diciamo che alla fine la moto la sente sua, è contento,
Sì, lui mi ha detto, anch'io gli ho parlato, mi ha detto che quello che può sistemare ancora è il giro secco, perché ha detto che Bagnaia fa delle cose nel giro secco, soprattutto era una cosa interessante, ha detto come chiude il gas Bagnaia, è molto interessante, cioè di solito si dice quando, come lo apre, no? Invece no, come, no, lo, come lo chiude, invece come lo chiude. Un'altra Ducati, quella di Alex Marquez, che lui è un po' la sorpresa, la conferma,
una mina della Madonna.
ne ha prese due.
Il team di Gresini hanno preso 4 mine che non hanno girato qua, ha girato giusto oggi un po' Alex alla fine, ma hanno distrutto 3 moto, distrutto.
Sì, assolutamente. Ottavo Martin e poi nono, un po' a sorpresa, Brad Binder, che ci ha messo una pezza di nuovo su...
Sì, ma una pezza di un giro.
Sì. No, ci ha messo proprio una pezza.
Ma ha detto, sai, siamo riusciti a fargli fare un giro, siamo contenti, vabbè, logico.
Vabbè, fa però, più morale che altro, no? Non è.
Sì, però puntini.
Però. Ecco. Poi abbiamo decimo Aleix Espargaró. Aleix in verità oggi ha girato pochissimo, ha fatto 27 giri, poi non giri più lunghi di 3, cioè non uscite più lunghe di 3 giri perché non ha un problema di sindrome compartimentale, ma una fibrosi muscolare al braccio destro. Domani sarà a Barcellona dal dottor Mir, gli faranno gli esami e probabilmente con tutta probabilità dovranno operarlo. Non è un intervento estremo cosa, però insomma però a dieci giorni dal primo Gran Premio, insomma non è il massimo. Poi undicesimo Oliveira con la priglia anche lui, quella del team RNF Satellite, che sta andando anche Miguel, sta andando bene.
Di casa qualcosina di più ti aspetti,
sì però dai, cioè, contando che guida da sei giorni, ha guidato 6 giorni questa moto, non è male. Ed è davanti a un Maverick Vinales, che però non si è concentrato tanto sul giro secco, più che altro lui si è concentrato sulla gara, sì, non ha fatto insomma. Poi ci sono 3 Honda, una dietro l'altro, Mir, Marquez e Rins, tutte tra l'altro vicinissime, proprio nel giro di pochi millesimi, il che fa un po' pensare che il livello sia un po' quello della moto, insomma, verso il basso. Tra l'altro ho notato che Mark sulla sprint race non ha fatto malissimo, ma neanche benissimo. Lui ha detto che fra i 5 e 10...
Bagnaia l'ha fatta ottima, è andato
sì,
sotto il record.
Sì, è andato sotto il record per 3 giri. Marquez, anche quando ha fatto il giro secco, poi non l'ha rifatto dopo, ho notato comunque che lui innanzitutto ha dovuto fare 2 giri perché uno non è riuscito a chiuderlo, l'altro ha perso tantissimo nel mezzo secondo, nell'ultimo settore, segno che insomma la moto è difficile, non è a posto, insomma, non è a posto. Poi un Raul Rins, l'abbiamo detto, quindicesimo, sedicesimo, Raul Fernandez con la Aprilia, che comunque non è un brutto risultato, ricordandosi dove era l'altro anno con la KTM. Jack Miller, che ecco, gli ho parlato, lui non è disperato, sinceramente, io rispetto a ieri ho migliorato di un secondo, ed è la verità, però il problema è che gli altri hanno abbassato di 8 decimi il record della pista.
La verità è un'altra, perché quella ufficiale,
sì.
Tutto il resto ti va male.
Assolutamente.
Questa è la verità.
Assolutamente. Poi, 18esimo, poi le Espargaró con la Gas, 19esimo, questa è veramente una brutta notizia, un Franco Morbidelli che mi sembra completamente perduto.
La mia opinione, Franco, chiaramente quest'anno deve cercare di risollevarsi, ma il suo futuro è da qualche altra parte, lui deve ripartire, evidentemente c'è qualcosa che si è rotto voglio dire, guardate quello che sta facendo adesso Alex Marquez e dove era con la Honda,
era un ex pilota
e adesso è lì, c'è il settimo tempo, quindi voglio dire
era quarto quinto, se non prendeva la mina forse nei primi 5 ci stava
esatto. Che comunque ha vinto comunque... i mondiali. Morbidelli è arrivato secondo nel mondiale, per cui non possiamo pensare che sia un pilota da 19esimo tempo.
Però da un paio d'anni Paolo lo è.
Sì,
paio d'anni lo è, ma è successo qualcosa, no?
È questo che dico che deve assolutamente cambiare aria. Vi interrompo un attimo perché così rispondo a Umberto Isalberti che ci fa una bellissima super chat verde. Torna sul discorso delle ali. Umberto, ti rispondo semplicemente: è impossibile tornare indietro perché una volta che si apre il vaso di Pandora dell'aerodinamica,
tutti i mali escono.
Puoi fare quello che vuoi, ma adesso queste moto qua, e lo ha detto anche Marquez quando gli hanno fatto provare a Sepang l'RC 213V completamente senza ali, ha detto che è difficilissima da guidare, quasi inguidabile. Quindi questo è il discorso. Riprendiamo con la classifica.
Eravamo arrivati a Morbidelli 19esimo, 20esimo Nakagami, che poi alla fine non è che prenda tanto da tanti, beh, insomma, suo mezzo secondo se lo prese dalle altre Honda, però comunque secondo me lui dice che non ha, lui dice che non ha problemi fisici, ma no, guardando quella mano e quel polso, a me viene tutt'altro, mi viene tutt'altro in mente, tutt'altre idee. Poi 21esimo Fabio Di Gianantonio, che oggi non ha girato, ieri è caduto, ha battuto fortissimo, tra l'altro si è arrabbiato molto con questa ghiaia, che ricordiamoci che qua era la pista in cui Bagnaia raccolse la ghiaia e la portò ai box, no? se ti ricordi, Carlo.
Sì, abbiamo anche parlato di omologazione, sono quelle omologazioni un po' particolari.
No, per carità, qua c'è una ghiaia.
C'è proprio una grandezza della ghiaia.
Qua è grossa, qua è grossa. Poi sembra che ci sia un altro problema. Il materiale, il tipo di roccia, adesso non sono un tecnico, me l'ha spiegato, ma non sono un geologo. Il tipo di roccia, praticamente, quando c'è umidità o piove, questo tipo di roccia si compatta una con l'altra, no? Questi sono sassi, se li vedi sono grossi così, altro che grandi. Quindi bisognerebbe rigirarli ogni volta, no? Un po' come si fa con la terra, non è stato fatto, insomma un casino. L'hanno fatto solo al lavoro, solo in una curva, la curva 1. Anche Digia era logicamente bello arrabbiato, ma lo erano anche gli altri. Ma tra l'altro non si è fatto solo male lui, ma la moto era completamente distrutta, perché quando cadi sta ghiaia te le apre. Ha detto che i suoi meccanici hanno detto che c'erano delle parti rotte, che in tutta la loro carriera queste parti non si erano. Si vedrà cosa faranno per il Gran Premio. Logicamente non possono cambiare la ghiaia in due settimane, anche perché qua domani e dopodomani gira la Formula 1. E poi nel weekend girano le Moto 2 e le Moto 3, per i test, e poi c'è la gara, insomma. Comunque dai, chiudiamo la classifica con il debuttante Augusto Fernandez, ultimo praticamente, perché dietro di lui ci sono solo Pirro e Bradel, che per oggi non ha girato, ha girato solo ieri.
Oh, Carletto, c'è una domanda proprio per te, che è poi una notizia, insomma. Io vorrei che tu ci dessi una risposta, ci sollevassi l'animo. Perché Alfredo Monti nel paddock si dice che Carletto, cioè te, andrà in pensione a fine 2023. Confermi? Enea e Tony firmano per Alzamora? Cioè, qui mi getti nel panico, Carlo. Com'è sta storia?
No, non è che, allora, nella vita bisogna pensare a un certo momento di essere consapevoli, Paolo, di quello che degli anni, no? Io non ho detto che finirò. Ho detto che quest'anno lo faccio tutto, a parte l'Argentina, che ne parlo. Poi verificherò un po' com'è. Io c'ho anche, oltre Enea che è a posto e deve però vincere anche il mondiale, c'è un Arborino che vorrei portare in MotoGP nel 2024. Quindi probabilmente starò fino a fine 2024, Paolo.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Poi dopo mi fai un bel contratto, me e Matteo, sì. Facciamo solamente...
Certo.
Posso? No, certo. Aspetta, c'ho un bel contratto e andiamo tutti e tre in Polinesia, perché comunque, no, lasciamo Matteo che è giovane a...
No, sì. È giovane, deve fare sì, sì, sì.
Ma io e te ce ne andiamo in Polinesia.
Facciamo le dirette di là, chi se ne
facciamo
dirette di là. Della Polinesia.
Facciamo il trombone di Arborino, Mondo Maldive, ce ne andiamo in Maldive.
Esatto, ecco, sei a posto.
Facciamo i tromboni da là, del resto poi...
Ah, ma ecco perché inviti tutti alle Maldive, c'hai uno sponsor, li ho capito? Ogni certo, due secondi inviti di gente, invece donne alle Maldive.
Abbiamo, io ho visto praticamente Pernat quasi morire in aeroporto in America, no?
E, sì, quando però, aveva preso un appendicite per un calcolo. Sì, sì.
Esatto, esatto. E lì sei andato all'ospedale Cinderella, me lo ricordo.
Cinderella, proprio attaccata all'aeroporto.
Cinderella, è l'ospedale dell'aeroporto.
E mi salvò Botacin, che era un ingegnere della Aprilia, che è rimasto lì.
Sì, pensate. Quindi, voglio dire, Carletto ce lo sorbettiamo ancora sicuramente.
Paio d'anni,
ma poi va bene. Vabbè. Allora,
no, ma al tuo funerale vengo, sono un primo figlio.
No, magari lascia perdere perché ne rimarrà solo uno, non sappiamo chi, ma insomma è tutto nelle mani del Signore.
Però nei ricordi rimarremo tutti e due.
Esatto. Va bene. Meno male che siamo tagliati qui, che si vede solo la
testa. Sì, veramente.
Vabbè. Allora, ci saluta Stefano, che è uno dei nostri aficionados.
Molto bene, continua a essere.
Abbonato, e Stefano, te lo ricordi, è venuto con noi in Malesia.
Sì,
e,
come no.
Vi ricordo, a proposito di abbonarvi, perché vi abbiamo trattato malissimo fino adesso, no? Però comunque adesso...
Possiamo ancora peggiorare, insomma.
No. Faremo sicuramente di meglio per gli abbonati, con dei video soprattutto, oltre che con gli Zoom che fate con me. Vabbè, allora, diciamo che al di là del discorso Ducati, che vanno fortissimo, qual è secondo te, Matteo, la situazione di Quartararo?
Sai, questa comunque è una pista.
Ce lo chiede
che...
anche Davide Casadei.
Questa, cioè, allora, a me, il telaio, il tempo, in verità, oggi ha sistemato le cose usando il telaio 2022, l'ha detto lui, tornando a delle soluzioni aerodinamiche del 2022, con gli assetti del 2022 e col motore 2023.
Quanta confusione che fanno.
Oltre al fatto che lui su questa pista è sempre andato forte, è una pista che in cui gli riesce tutto bene, quindi è difficile da qua dire se veramente questo passo che ha fatto in avanti oggi poi se lo porterà indietro tutta la stagione. Lui ci ha messo una grandissima pezza, chiaramente gli fa bene al morale, perché sai, sei terzo, ok, Bagnaia ha fatto veramente un altro
sì, però non è che
oggi
fai più giri,
ha fatto un altro sport, però E lì almeno un po' di morale gli fa, ma lui ci ha messo una pezza.
Gli ha parlato sulla stampa. Bagnaia prende la moto a mezzogiorno,
sì,
e fa il tempo.
La prende alle 3 e fa il tempo.
E fa il tempo. Sì. È freddo e fa il tempo.
Sì.
E Fabio fa un giro.
Sì, sì, sì. Sì,
una
sì,
bella
sì,
differenza. Poi il morale te lo puoi anche portare dove vuoi.
Cioè,
ma
dietro le Ducati, secondo me, l'unica che c'è è l'Aprilia. Poi l'Aprilia, il problema è un po' il punto...
Tutti i suoi punti
interrogativi,
non è a livello Ducati.
Sì, però sai cos'è? Lì secondo me c'è un attimo anche una questione di piloti in Aprilia, perché Aleix Espargaró, che dovrebbe essere la punta per quello che ha fatto lo scorso anno, adesso ha questo problema. Vignales è un'eterna promessa, insomba, perché
è un gran campione, ma con degli alti e dei bassi.
Ha degli alti e bassi grossi, e poi abbiamo un Olivier.
Anche mia cugina ha sempre avuto un sacco di alti e bassi.
E poi abbiamo un Oliveira che a me sinceramente come pilota piace molto, però è appunto, per lui è tutto nuovo, è anche tutto nuovo. È un Raul Fernandez che può essere una scommessa per il futuro, però per il futuro,
vedi,
quindi è un po' quello
che mi ha detto. che l'Aprilia ha fatto un gran salto davanti in avanti, no, tecnico, che nessuno, io non me l'aspettavo francamente a questi livelli. Bravo Alvesiano, tanto di cappello. Però forse sui piloti ha fatto una politica che non lo so. Io spero che la paghi, che...
Anch'io. Anch'io.
Però qualche dubbio ce l'ho.
Qualche dubbio lo metto, ce l'ho anch'io sui piloti, più che sulla moto. Ecco. In Aprilia ho dei dubbi sui piloti che sulla moto.
Forse esatto, più sui piloti della prima squadra che su quelli della seconda, oserei dire.
Beh, sai, quelli della seconda comunque non hanno pressione, non ha niente da perdere. La moto dello scorso anno va tutto bene. Sì, quelli
Paolo,
della prima squadra soprattutto...
Se non si gioca al mondiale è una sconfitta, eh?
Ah beh, sì,
ho capito, Paolo, diciamolo. Chi se lo gioca? Con Alex?
Con Vignale se dovrebbe giocare.
Allora, Alex...
Se lo deve giocare, Paolo.
Alex l'anno scorso è andato forte, ma insomma... Voglio dire, è andato forte fino a un certo punto, no? Tenendo conto degli altri due. Vignales è uno che va forte, ma va forte a corrente alternata, va forte quando gli va, soprattutto si butta giù facilmente, prende delle decisioni azzardate, insomma, ricordatevelo, ha mollato la Yamaha a un certo punto, quindi... Cioè, io è uno che, se tu me lo dovessi prefigurare come un futuro campione del mondo, io ti direi, beh, insomma, no? Uno deve guardare anche la carriera.
Guarda la differenza della politica che ha fatto la Ducati, che ha tirato su una marea di giovani forti. Mi dirai, c'è anche una moto, sia ben chiaro.
Sì,
però hanno lavorato.
In tutto.
Ecco, però c'è tutti i piloti diversi, giovani, cosa che non ha fatto l'Aprilia, come politica.
Non l'ha fatta la prima, è il primo anno.
Ha pagato, paga.
È il primo anno, però Carlo ha ragione.
Attenzione, primo anno.
L'ho fatto,
cavolo, ha sempre avuto Aleix Espargaró anche Vignale.
Però Carlo, è il primo anno che c'ha il team satellite, no? Perché non aveva due moto solo. È un po' il discorso della Suzuki. Io più che altro, se devo praticamente gettare una croce sul discorso, diciamo, crescita dei giovani piloti, lo faccio con Yamaha, perché Yamaha, voglio dire, ha una storia nel motociclismo della Madonna, piloti che dalla 250, pensiamo a Cadalora, arrivavano nell'altra cilindrata, ma io voglio ricordare che fecero provare la 500 e poi disse che non era adatta a lui, a Carlos Lavado, al Mugello. Carlos Lavado, due mondiali vinti nella 250, la grandissima pilotone, e gli fecero provare la 500 e lui non si trovò. Però ecco, dico, la Yamaha ce n'ha di piloti, ce n'ha di storia, no? Quindi un'altra cosa,
ricordati Venemotos, che ci nacque Barros.
Venemotos, ma Cecotto. Cecotto passato dalla 250, portato da Ippolito in Europa. Rispondo a FDO perché mi fa venire in mente una cosa, no? Vabbè, fa due domande. Mirle suonerà a Marc Marquez, e chi avrà le Yamaha satellite nel 2024? Allora, nel 2024 non è detto che la Yamaha avrà queste Yamaha satellite, per il semplice motivo che il contratto ce l'hanno tutti ed è difficile, a meno che Carmelo gli dia altri due posti, ma la vedo difficile, perché lui quei due posti se li vuole tenere per
una casa ipotetica.
Mentre se Mir le suona a Marquez,
non ci credo.
Io non so che dire, potrei dire che se Mir le suona a Marquez, faccio 5
giri. Vuol dire che Marquez è finito.
Ecco, faccio 5 giri di pista a piedi a Portimão a fine della gara.
Paolo, è impossibile.
Io la vedo difficilissima. Nel
senso, se poi Marquez cade e non fa risultati, un conto. Ma che Mir le suoni a Marquez è come io e te con le donne, cioè tu fai brutta figura, Paolo.
Vabbè, Matteo, a proposito di questa battuta che hai fatto ieri su YouTube, un lettore mi ha detto che fra te e Marquez chi fa la donna? Allora io gli ho risposto: guarda, io, sai, essendo il decano, ormai sono il vecchio, cioè c'ho altri gusti. Però voglio dire, questa fluidità di genere che ormai ispira ai giovani queste battute, no? Veramente, vabbè.
Però se devo dare una risposta, data l'età, la donna la fai te, Paolo.
No. Vabbè, no.
Comunque, vabbè, parlando di Honda. Parlando di
Italo 228 ci dice perché hanno ricominciato a fare le super chat e bisogna premiare i lettori Nicolò 228 da YouTube.
Sì, ho capito.
Questi educati fanno sembrare un fenomeno Bagnaia. Però,
non è che lo fanno sempre.
Ma non è che ma veramente. Ma questa è. Ma questa è una stupidata, basta guardare la classifica. Cioè,
ma basta,
allora,
basta.
Come abbiamo detto, che la Ducati vada forte, siamo ma tutti d'accordo, no? Siamo tutti d'accordo. Ma se lui ha dato 3 decimi a Zarco, 3 decimi e mezzo a Marini e così via, cioè, ragazzi miei, e allora perché gli altri non hanno fatto lo stesso tempo di 1 decimo, 2 decimi? Cioè, andate a vedervi,
allora, diciamo,
ha fatto una simulazione di gara.
È un gran pilota che ha fatto un salto mentale che forse gli mancava, forse, e oggi è l'uomo da battere. Oggi l'uomo da battere non solo perché è il numero uno, è il signor Pecco Bagnaia. E sarà difficilissimo batterlo, Paolo, te lo dico oggi prima che cominci il mondiale.
Senti, a proposito di ciò, visto che tu parli ovviamente frequentemente con Enea, cosa dice Enea che si è trovato in una situazione nuova, con un capo tecnico nuovo, con a fianco un pilota che aveva già battuto, però comunque se lo ritrova nello stesso box? Cosa ne dice? Perché ovviamente
Enea fa un po' sognone adesso. Allora, perché Paolo si trova capo tecnico e squadra tutta nuova, e quindi sai, prima volta che sei in un team ufficiale con tutti intorno, dove c'è un ambiente bellissimo, tra l'altro, che Pecco e Enea si parlano, si scambiano i riferimenti, più Pecco che Enea, perché è evidente, Pecco è lì da 2 anni, no? Ma ti dico la verità, secondo me adesso sta pensando che battere Bagnaia non è come l'anno scorso, hai capito cosa voglio dire? È più difficile adesso. Perché Bagnaia, al di là di essere un pilota fortissimo, mentalmente è diventato ancora più forte. E quindi ti posso garantire che bisogna prendere tutto con le pinze. Ecco, vuole vincere, chiaro Enea, ci mancherebbe altro. E probabilmente può anche vincere. Però battere Bagnaia adesso, ragazzi, è durissimo.
Voglio riportare l'attenzione da chi si stanno scatenando le superstat. Luca Zani da YouTube. Gli rispondo io, dice: perché VR46 dovrebbe lasciare Ducati che va forte con tutti per la Yamaha che negli ultimi 3 anni l'ha guidata solo Quartararo? Pressioni di Espeleta? Guarda, sì, potrebbero esserci delle pressioni di Espeleta, ma io penso che più che le pressioni di Espeleta ci dovrebbero essere delle assicurazioni di Yamaha di dare a VR46, cioè praticamente a Rossi, proprio la gestione della Yamaha per il futuro. Del resto sappiamo che VR46 è molto vicina a Yamaha, usano ma voglio dire, fanno tantissime cose assieme. Lì al ranch vanno dei giovani piloti indonesiani, thailandesi, malesi, no? Gli fa una specie di schooling, no? Quindi secondo me, vista anche, prima parlavamo di pensione, scherzando, no? Anche lì in Jarvis non è che sia poi troppo distante da noi. Adesso
no,
non so
tante, anzi, per me Valentino poco. Se ne ha voglia è quello che prenderà il pallino magico.
Ecco,
se
allora,
ne ha voglia.
Problema ecco. È se ne ha voglia.
Esatto, ecco, se ne ha voglia.
Il discorso è questo, no? Il discorso è questo, se ne ha voglia. Però è anche vero che non è detto che debba essere lì presente ogni volta, lo sappiamo, l'avete visto tutti l'ufficio di Valentino,
sì,
alla
Paolo,
VR46, è quella bella, è quella bella, bell'ufficio con una bella scrivania che credo che non abbia mai occupato, davanti
però, Paolo,
a sé
se la prendi in mano, quell'Harley
da flat track che è meravigliosa, però anche Valentino comunque anche lui invecchia, insomma, no, adesso
sì, ma non è che sì, ma non è che abbia bisogno di lavorare, Paolo,
no,
cioè, questo punto,
ma no, ma
hai capito, ma cioè, non capito, non che invecchia, ma
allora diciamo,
può decidere di fare 20.000 cose.
Pornat è un caso più unico che raro, no, che ha una sola passione, e da quando era ragazzino da quando portava le braghette corte, la sua passione è rimasta sempre quella.
Era ancora meglio con le braghette corte.
Se l'è portata avanti. Però quando uno, diciamo, diventa grande, cresce, matura, eccetera, poi magari gli può venire voglia di raccogliere anche questa sfida, magari non subito, però
no, ma sono d'accordo con te, voglia. Paolo, se ne ha voglia, secondo me lo fa, anche perché poi non sarà eterna andare in macchina a fare sì ste cacchio di gare, dai, quindi certo. C'ha tutto per poterlo fare. Poi
ma questo sicuramente
è una cosa completamente diversa, Paolo.
FDO ci dice sempre anche: faremo una puntata con Anchorman a reti unificate.
Cos'è
Anchorman? L'Anchorman, ma
non so
a reti unificate, non so a chi ti riferisci, se di chi parli, però perché no? Potrebbe
probabilmente essere Valentino a reti unificate.
A reti unificate. Beh, glielo potremmo chiederglielo. Ti ricordi, Matteo, quanto ci siamo divertiti quando abbiamo fatto quella diretta, quel video con Valentino che si era messo dietro come sfondo tutte le ombrelline?
Sì, era carino, era vero, c'è ancora su YouTube. C'è ancora
grande YouTube. Che era grande.
Glielo dobbiamo chiedere
di farlo, certo.
Guarda, ormai stasera non più, però diciamo che bisognerebbe chiamarlo in settimana a sentire se perlomeno per l'inizio del campionato con Carletto, che poi voglio dire, cioè, dovrebbe avere Carletto,
Carlo, chiamalo, a correre, Carlo, no? Chiamalo.
Non posso chiamarlo io, devi chiamare lei.
Quanto gli hai dato, Carletto, il primo anno? Quanto gli hai dato a Valentino? 20
60 milioni.
Sì. Ah, 60 milioni, voglio dire, era un soldo pure all'epoca, no? Quindi,
erano soldi, sì, 60, sì. 90 e 180, 3 anni.
Era buono.
Però voglio spiegare a Beggio: 3 anni di contratto, 200, 500, 300 milioni senza conoscerlo.
Vabbè, è andata bene, direi.
Allora, no, quasi più a Valentino che a me.
Beh, a tutti, allora, dai, entrambi.
A me sembra di averle messe tutte le super chat, le sto scorrendo, ma ci sono veramente stasera centinaia e centinaia di messaggi, e siamo già più di 1500 online. Bene. Poi, ovviamente, c'è qualcuno che ci dice, non è che ci ha criticato, ma ha detto, ma perché voi fate la live alle 20:30, ci sono altri che la fanno alle 20:30. Allora ci sono due risposte. La prima è che alle 20:30 sono le 7:30 in Portogallo, e il pur bravo Matteo Aglio e il bravissimo Pernate devono andare a Lisbona questa sera, quindi gli dobbiamo dare tempo di farlo. Secondo poi, chi è che ha cominciato prima a fare queste cavoli trasmissioni? Noi. Va bene. Allora, un'altra super chat, Umberto Isalberti, grazie. E poi ne abbiamo anche una provocazione: ma nessuna casa pensa di rubare da Ligna. Allora, a noi risultava che perlomeno
KTM,
diciamo, nel recente passato, KTM gli abbia fatto una bella offerta. E anche se parliamo di un grande ingegnere veneto trasferirsi lì a ci siamo stati,
ma
io
non
sono
ci
stato
pensa
lì.
Nemmeno Gigi rimarrà Ducati fino alla fine.
Esatto. Sì, ormai penso proprio
non
di sì.
È difficile.
Invece, facendo una provocazione, ma questa è veramente una provocazione, e guardando le forze in campo, secondo me veramente l'unica casa che potrebbe pensare di levarsi lo sfizio che la Williams sfortunatamente si levò con Ayrton Senna, cioè prendere Marc Marquez, è proprio la KTM.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Perché la Ducati ormai ha tantissimi piloti, la Yamaha comunque c'ha Quartararo,
è la fine naturale, no? Tra virgolette,
hanno in comune Red Bull, che potrebbe
poi c'è anche Guidotti che ha lavorato con Mark, no?
C'è anche Guidotti,
certo.
Ecco.
No, poi avrebbero anche il portafoglio per pagarlo, insomma.
Esatto. Quindi questo è il discorso.
Pensano a quelli che parlavano di Ducati, che abbiamo sempre detto, ma che cazzo dite con la
politica? Allora
Paolo, con la politica che ha fatto da linea, Marquez ha zero possibilità di andare.
No, io voglio dire una cosa. Oggi la Ducati, hai ragione te, e funziona e ragiona in questo modo. Finché c'è stata la Philip Morris, invece, valeva per la Formula 1. Sì, la Philip Morris a un certo punto si prendeva i piloti che riteneva non solo più veloci, ma anche mediaticamente certo, più attraenti.
Guardate, ma è quello che fa Daligno o quello che faceva Philip Morris?
Ma sono due punti di vista completamente diversi.
Io faccio lo sport, voglio vincere. Infatti, ma che discorso
certo, tu stai parlando di cose diverse.
Sergio Susini non ci fa una super chat, ma è una domanda a cui rispondere. Voci su nuove marche entrante, anche perché la fa tutto strillando, tutto in maiuscolo. Ragazzi, non lo so, a meno che entri qualche casa cinese.
Si vociferava l'MV perché la KTM la
no, compra. ma l'hanno già, ma l'hanno già il marchio. Ma in questo sì, caso, però non dire,
in questo caso sarebbe una KTM, è come l'Aprilia, no? E l'altro giorno vedevo, no, che qualcuno ha fatto dei rendering e dice perché l'Aprilia non ha chiamato Moto Guzzi la seconda squadra.
Poteva
essere, del resto la
Ginera con Ginera la fece l'operazione, no?
L'ha uccisa la Piaggio, meglio non parlarne.
No, ma come operazione sportiva.
BMW vedo che fa fatica, avrebbero le capacità, probabilmente avrebbero anche il denaro per farlo, però dovrebbero partire da zero.
Che non ci sono le persone per partire da zero.
Esatto, è vero, Carlo, hai ragione, però una casa come la BMW potrebbe fare una campagna acquisti, però fra quanti anni ci potrebbe mettere?
Sì, ma devi fare una campagna acquisti, devi fare la moto, devi provarla, voglio dire, Suzuki che aveva tutto.
No, ma voglio dire,
per me è quasi impossibile, Paolo.
No, ma l'assurdo, per parlare di campionati ancorché minori vicino a noi, è che la BMW, che fa brutte figure in Superbike, l'anno scorso ha vinto il National con un team privato che è Pistarde, con un pilota giovane di 20 anni. Però ovviamente sono altri valori in campo, no? Questo è vero.
Anche altre moto, cioè che il campionato National sono veramente delle moto derivate da serie, la Superbike sono derivati di serie, però anche per modo di dire.
Non può entrare nel 2025. Cosa? Chi non gira oggi non può entrare nel 2025.
Sì, sono convinto. Sì, è vero. Se dovessi essere già in pista adesso, insomma.
Punto.
Certo.
Va bene. Okay. Allora, ragazzi, io vorrei lasciar liberi questi nostri due eroi.
Insomma, devo andare.
Devono andare fino a...
No, deve venirmi a prendere prima.
Innanzitutto devo andare a prendere Carlo.
Vabbè, ma poi invece di essere contenti, che sono... 3 giorni che andate a Gamberoni, state là che vi lamentate. Allora, ragazzi, ieri Carletto ci ha scodellato una barzelletta divertente, breve, pulita.
Una pulita brevissima.
Al volo, Super Dede 78, un'altra super chat. Sarebbe fantastico se Ducati facesse come KTM facendo... diventare due Ducati, due Cagiva, avrebbe una Ducato in pista con Ducati con le mani.
No, ma non funziona così, perché quando Gas non ha le concessioni, perché proprio anche lì è una cosa, perché è scritta effettivamente come factory, no? come casa, però in verità è una KTM, quindi non ha le concessioni. E poi Cagiva non è di proprietà della Ducati, ecco, anche quello il problema, era il contrario, non potrebbe
i voci di Michele Panico che
devono ringraziare i Castiglioni.
Allora, le voci del rientro Suzuki dovrebbero far pace col cervello, se
non ci sono neanche voci, insomma, non ci sono neanche voci.
Silenzio. Vai con questa barza per
ma velocissima, perché stasera sono stanco. No, sui genovesi, che c'è un genovese che va in un'enoteca, va a comprare 2 bottiglie di vino rosso che costano 800 euro l'una. Tu pensa, per un genovese spendere 800 euro per 1600 euro per due bottiglie di vino rosso, se le fa fasciare bene, va a casa, sale le scale, scivola, prum, si spacca tutto, questo vino, tutto quanto a bagasce, il genovese dice, speriamo che sia sangue.
Carina, carina.
Non è male.
Non è male.
Allora, ragazzi, continuate adesso ad andare su GP1, perché stiamo continuando a mettere delle interviste. Mi raccomando, come al solito, lo dico per primo, comprate Belink e Paddock, perché non abbiamo le royalty, ma lo facciamo volentieri. Iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi anche al canale YouTube GP1 Road, perché Caregnato nei prossimi giorni andrà a provare un'altra bestiolina molto 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 interessante, e poi ci saranno altre prove, anzi ve le dico rapidissimamente, perché dovrei averle qua segnate, vediamo se le trovo. Cavolo, qua c'ho sul desktop c'ho sempre una miriade di roba che non riesco a far casino,
perché alla fine non ci capisci un cazzo.
Non ci capisco un cazzo. No, però ecco, allora abbiamo da provare con Lello in Toscana le Yamaha MT. Poi ci sarà Antonio Vitillo con la CL500. Marco Caregnato AC sua va a provare la Street Fighter V4 ad Almeria, e lui dice che mette il ginocchio in terra, ma è alto 1,90 m.
Ce lo lascia
e
anche.
Poi attenzione, Quartararo, stai in campana, perché sempre Caregnato a fine mese 30-31 con una Yamaha JY TR sarà a Misano, quindi qui cade qualche record e vorrei che cadessero solo i record. Quindi vi salutiamo, ringraziamo Marco per l'aiuto che ci ha dato all'inizio della chat e l'aiuto che ci dà sempre durante la giornata, e ci risentiamo domani. Matteo forse ce la farà a mettere anche il bello, il brutto, il cattivo dei test di Sepang, se riesce, scrivendo sull'aereo, e va bene. E poi c'è ancora qualcosa da leggere sul sito. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao. Obrigado. Ciao.
Obrigado.
Ciao.